Controradio Notizie Estate.
Eccoci qua a 18:46, ero rimasta all'ora di pranzo, invece è già sera, è l'ultimo appuntamento con l'informazione a cura della redazione regionale di Controradio, in studio Sandra Salvato, e partiamo subito parlando del Toscana Pride, perché dovevano essere in 15.000, ma se ne sono contati ben 20.000 e oltre, e ci dice tutto da Lucca, in diretta la nostra Chiara Brilli, che ha seguito tutta la manifestazione fin dall'inizio. A te la linea, Chiara.
Sì, Sandra, buon pomeriggio. Il concentramento del corteo dell'edizione 2024 della Toscana Pride nella città di Lucca era atteso per le 16 e poco prima delle 16:30 si è mosso, animando la città, arrivando in questi minuti fino a San Donato, passando attraverso una porzione delle mura della città. Ancora in corso Garibaldi si sentono però risuonare parti del corteo che, come dicevi, ha superato le aspettative. Gli organizzatori parlano di 20.000 persone, ne erano attese 15.000. In un'edizione, quella 2024, particolarmente tesa, in una città guidata da un'amministrazione di centrodestra, ma anche da un clima che dall'annuncio dell'edizione appunto nella città di Lucca nel maggio scorso ha visto affissi in città volantini neofascisti non assolutamente di benvenuto. E allora gli organizzatori, ostinati e contrari, hanno ribadito l'importanza di una manifestazione del genere con la partecipazione non solo di una città ma di una società fatta di tanti giovani, famiglie arcobaleno, anziani, coppie eterosessuali e tutti i rappresentanti delle decine di associazioni che animano la comunità LGBTQ+, e che vede una mobilitazione, un'organizzazione del Pride ormai dal 2016 sul nostro territorio. Da anni la regione aderisce ufficialmente a questo Pride, si è fatta trovare in testa al corteo nelle persone del presidente Gianni, dell'assessore alle pari opportunità Nardini, e allora sentiamoli come primi contributi.
Il Pride rappresenta un punto di riferimento su cui crediamo tutti noi in Toscana essere espressione dell'identità di questa regione. La Toscana è regione di diritti, di libertà di espressione, anche sul piano sessuale. La Toscana è la regione che in qualche modo sotto questo aspetto riconosce le molteplicità con cui ci si esprime nella famiglia, nel modo di convivere, nel modo di educare i figli e nel modo con cui questa capacità di espressione rappresenta uno sguardo verso il futuro dove non ci possono essere condizionamenti e segregazioni. Ecco perché il giorno del Pride è una festa per tutta la Toscana e anch'io ho voluto essere parte. Vedete poi lo spirito, il clima, il senso di festa, il senso di inclusione e di volontà di rapportarsi. Una grande e bella occasione per mostrare il vero volto della Toscana dei diritti.
Presidente, dalla piazza alla politica, che messaggio deve arrivare a tanti bambini anche qui delle famiglie arcobaleno?
Ma deve arrivare il messaggio che ciascuno è libero di determinare la propria dimensione, il proprio futuro anche nell'orientamento sessuale, e conseguentemente questa piazza dà un messaggio di apertura, di inclusione, di voglia di stare insieme, di relazione, di spirito di comunità.
Siamo stati la prima regione nel nostro paese a approvare una legge specifica ormai 20 anni fa, quest'anno appunto celebriamo anche questa ricorrenza tonda contro le discriminazioni per orientamento sessuale e per identità di genere, quando ancora purtroppo il Parlamento non è stato capace di fare questo passo in avanti all'insegna della civiltà e dell'uguaglianza. Voglio ricordare le immagini vergognose, i festeggiamenti, gli applausi quando è stato bocciato, bloccato, boicottato il DDL Zan, una norma che avrebbe garantito invece più diritti e più tutele alla comunità LGBTQIA+, e non solo, penso anche alle persone con disabilità e alle donne.
Il Pride, per quanto riguarda le tematiche, per la sua intersezionalità, ha portato in piazza tante questioni politiche e sociali, le accennava la stessa assessora, dal matrimonio egualitario al riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali, dall'affermazione di genere alle adozioni. Certo, le premesse non erano delle migliori, hanno sottolineato gli organizzatori. Lucca è una città divisa politicamente, di contro ai volantini dei gruppi neofascisti abbiamo però ricevuto tanti messaggi di supporto e a quella fetta di città che dovevamo la nostra presenza qui. E ad attendere all'arrivo sulle mura del corteo del Toscana Pride anche molti cittadini lucchesi, tra cui la signora che abbiamo intervistato.
Lei è di Lucca? Sì. Cosa ne pensa di questa manifestazione?
Che finalmente Lucca si sveglia.
Che effetto le fa vedere nella sua città questa partecipazione su questi temi?
Sono molto felice, quasi commossa.
In qualche modo rivendicano diritti che sono di tutti.
Certo, certo. Ma il problema è culturale, i diritti non bastano, basta, ci vuole una cultura, una mentalità diversa.
Lucca in tutto questo non è stata particolarmente aperta.
Anche se ho letto che è stata scelta proprio perché era sensibile a questi temi. Associazioni ce n'è tante a Lucca su questo. Piano piano la partecipazione sarà sempre più grande sui temi dei diritti.
Le giovani generazioni sono più sensibili, partecipi. La vostra generazione forse deve fare uno scatto in più di solidarietà anche.
No, semmai l'inverso. Ecco. La mia generazione è quella del 68. Era già avanti a questo, siamo ritornati molto indietro sul femminismo, sui diritti, su tutto, e ora si sta recuperando quello che abbiamo arretrato, è diverso.
Quindi c'è un gap da colmare.
Certo, sono stati degli anni brutti.
Per colpa di chi? Di una politica?
Sì, una cultura diversa, era tutta un'altra cultura.
Concludo, Sandra, restituendoti la linea sul manifesto Indomite Fiere realizzato da Giulia Sommariva in arte The Jukebox e al claim della manifestazione che raffigura emblematicamente una folla disordinata di creature tutte diverse che insieme formano un gruppo ricco di colori e forme ed è stato un po' quello che ha animato il Pride di queste ore. Non ci sono stati segnalati problemi di disordini, una manifestazione nello stile insomma del Pride, fortemente colorata, musicale e partecipata. Ulteriori informazioni sui nostri canali cross mediali. A te la linea.
Grazie a Chiara Brilli, peccato non esserci stati in qualche modo, però insomma vero Fabio, anche noi abbiamo potuto essere presenti anche se da remoto. E a proposito di diritti, con tanta emozione e un po' di orgoglio ho firmato il riconoscimento dello status di genitore di una coppia omogenitoriale, una firma per i diritti e per la libertà, una firma per una città che crede nel rispetto, nell'amore e nell'uguaglianza. Lo ha scritto su Instagram la sindaca di Firenze Sara Funaro, grazie agli uffici dei servizi demografici del comune per il loro lavoro. Aggiunto, per il governo non è una priorità, per noi invece il rispetto e la dignità non possono aspettare. Altra città, altro movimento, perché in centinaia hanno risposto all'appello della grande alleanza antifascista partecipando alla maratona musicale che si è svolta ieri dalle 17 fino a sera al Parco dell'Ombrone a Grosseto, manifestazione promossa contro la festa nazionale di Casa Pound in corso dal 5 all'8 settembre in un agriturismo nel capoluogo maremmano a Principina Terra. Tra i presenti ad Agitiamoci, concerto antifascista Fai sentire la tua voce, amministratori, politici, sindacalisti, rappresentanti dell'AMPI e di altre associazioni, ma pure semplici cittadini che hanno fatto la spola dalle 17 a mezzanotte ritrovandosi sotto al palco dove si sono esibiti 7 gruppi musicali. E adesso voltiamo pagina, parliamo di un report. Dal 2020 al 2023 si è registrato un'escalation di aggressioni verbali o fisiche al personale medico e sanitario della Toscana, oltre 1000 nei primi 6 mesi dello scorso anno, un aumento del 30% in 3 anni. Il 13% delle violenze si è verificato in ambito psichiatrico e l'11% nel pronto soccorso. Il 56,7% del personale sanitario toscano è stato vittima di aggressioni e il 50% ha subito più di un episodio di violenza. Questi dati delle aggressioni in sanità, illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa organizzata dall'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Firenze, dal sindacato ANAO Assomed. E adesso di nuovo cronaca. A Firenze, oltre 6 kg di stupefacenti scoperti e recuperati dagli agenti della Polizia Municipale. È il bilancio da maggio 2023 ad oggi dei controlli effettuati con i 3 cani del gruppo cinofilo della Municipale, Stornello e Sirio, 2 esemplari maschi di razza pastore belga, più una femmina di Springer Spaniel. Da giugno scorso a oggi in particolare sono stati sequestrati oltre 2,5 kg di stupefacenti grazie ai 3 cani e l'ultimo recupero, si spiega, da Palazzo Vecchio qualche giorno fa, vicino alla fermata della tranvia Strozzi Fallaci. E adesso parliamo di un appuntamento che ci aspetterà a breve, dal 13 settembre fino al 15 ottobre si terrà la nuova edizione di Fabbrica Europa, il festival multidisciplinare che porta a Firenze alcuni dei nomi più interessanti del panorama teatrale e artistico internazionale. È il Mediterraneo con le sue voci e i suoi riti. Il tema di quest'anno verrà declinato in spettacoli, performance, incontri e installazioni. Si inizia il 13 settembre, come detto, al Teatro Goldoni con Invisibili di Aurelian Bori. Viola Giacalone ha intervistato per noi il presidente della Fondazione Fabbrica Europa, Luca Dini.
Allora, questa nuova edizione offre un mese di lavoro a Firenze dove si può vedere spettacoli prodotti e invitati che veramente saranno un momento d'incontro più che una, diciamo, una vetrina. Sono produzioni a cui lavoriamo da anni, che verranno e discuteranno, lavoreranno col pubblico e gli altri artisti. Più un grande laboratorio da un certo punto di vista. Mare Nostrum, con tutto quello di contraddittorio che vuol dire ora Mare Nostrum, e soprattutto questo incontro tra culture diverse. Siamo partiti dal Mediterraneo e dall'Europa come punto di partenza per approdare invece a mezzo mondo. Bisogna superare la cultura che piange e chiede semplicemente denaro e coprogettare delle cose rispetto a dei luoghi e delle scelte, a delle visioni. Quindi la visione delle cascine diverse per conto mio è una cosa che ci permette di pensare al futuro della città. Il presidio delle cascine significa che veramente, parlate anche del bar, ma anche il bar che sta aperto dalle 9 di mattina a mezzanotte e un'attività qui che vede giovani, noi abbiamo due sale di lavoro, molte altre sale, è pieno dalla mattina alla sera di giovani, dagli internazionali. Anteresi de Ketsmacher viene qui a fare le selezioni nella sua scuola, che è la più importante d'Europa per quanto riguarda la danza, a giovanissimi, a progetti europei, e quindi è un luogo di incontro.
E siamo arrivati alle previsioni del tempo, anche se prima di vederle nel dettaglio è importante riferire di questa allerta arancione in Toscana. La sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta su gran parte della Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti dalle 7 di domani, domenica 8 settembre, fino alle 6 della mattina di lunedì, e anche un codice giallo sul resto della regione. Lo rende noto il governatore Giani sui social, invitando a prestare la massima attenzione. Il sistema regionale di protezione è sempre attivo e pronto a intervenire. Saranno interessate dall'allerta, spiega ancora la regione, i territori ricadenti in tutte le province toscane, a partire dalla mattinata e dal litorale centro-settentrionale della Toscana. Piogge e temporali si estenderanno poi all'intera costa e anche alle zone interne. Per quanto riguarda il capoluogo toscano, si fa sapere che temporali forti e conseguente rischio idrogeologico sono possibili nel cosiddetto reticolo minore, che comprende i corsi d'acqua secondari, in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. E allora, come anticipato, vediamo cosa succederà nel dettaglio. Già nelle prime ore del mattino possibili rovesci e temporali sul litorale settentrionale, in rapida estensione alle restanti zone di nord-ovest e alle zone occidentali. Nel corso del pomeriggio estensione di questi fenomeni anche di forte intensità al resto della regione. Tra il tardo pomeriggio e la sera precipitazioni che tenderanno a risultare più persistenti al centro-sud. I venti saranno deboli, variabili nelle zone interne, i mari mossi con tendenza ad un ulteriore aumento del moto ondoso, le temperature minime in lieve aumento, le massime in calo. È davvero tutto alle 18.59, io vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio a Barbasso per il suo programma. Da Sandra Salvato un buon proseguimento di serata.
Controradio Notizie Estate.